Preghiamo un momentino. Signore, come abbiamo riflettuto questa mattina, vogliamo veramente considerare un tuo dono, un privilegio, quello di poter aprire liberamente la tua parola. Signore, non vogliamo aprire la tua parola per avere la conferma di cose che magari già sappiamo, ma vogliamo aprire la tua parola perché crediamo che tu, attraverso la tua parola, porti avanti quel lavoro di cambiamento, di trasformazione che vuoi portare avanti per ogni tuo figliolo. Quel lavoro, Signore, che ci rende più somiglianti alla persona di Cristo. Così, Signore, vogliamo tutti quanti con umiltà metterci dinanzi a te e chiederti di aprire pienamente il nostro cuore, di togliere qualsiasi motivo di distrazione. E Signore, vogliamo innalzare il tuo nome glorioso anche attraverso la nostra obbedienza, la nostra fedeltà. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Vorrei prendere il tempo oggi per studiare con voi un personaggio dell'Antico Testamento, direi che è sicuramente un personaggio minore, se ne parla in Genesi al capitolo 24. Si tratta di un servo, ma è un servo che ha delle caratteristiche davvero speciali. Allora, Genesi 24, e per inquadrare proprio tutto il fatto narrato, leggerò tutto il capitolo, che è un po' lungo, però ci permette proprio di conoscere quest'uomo, e lo leggerò io. Genesi 24. Or Abramo era diventato vecchio, di età avanzata, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei servi di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni: metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali io abito, ma andrai al mio paese, dai miei parenti, e vi prenderai una moglie per mio figlio, per Isacco. Il servo gli rispose: forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese, dovrò allora ricondurre tuo figlio nel paese dal quale tu sei uscito? Abramo gli rispose: guardati dal far tornare là mio figlio. Il Signore, il Dio dei cieli, che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo: io darò alla tua discendenza questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare, soltanto non ricondurre là mio figlio. E il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e gli giurò di fare queste cose. Poi il servo prese 10 cammelli tra i cammelli del suo signore e partì, avendo a sua disposizione tutti i beni del suo signore. E messosi in viaggio, giunse in Mesopotamia, alla città di Naor. Dopo aver fatto riposare sulle ginocchia i cammelli fuori della città, presso un pozzo d'acqua, verso sera, all'ora in cui le donne escono ad attingere acqua, disse: «O Signore, Dio del mio signore Abramo, ti prego, fammi fare quest'oggi un felice incontro. Usa bontà verso Abramo, mio signore. Ecco, io sto qui presso questa sorgente, e le figlie degli abitanti della città usciranno ad attingere acqua. Fa che la fanciulla alla quale dirò abbassa, ti prego, la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà, bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato bontà verso il mio Signore. Non aveva ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Naor, fratello d'Abramo. La fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, nessun uomo l'aveva conosciuta. Lei scese alla sorgente, riempì la brocca e risalì. Il servo le corse incontro e le disse, «Ti prego, fammi bere un po' d'acqua dalla tua brocca». Lei rispose, «Bevi, mio signore», e s'affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Quando ebbe finito di dargli da bere, disse, «Io ne attingerò anche per i tuoi cammelli, finché abbiano bevuto a sufficienza». E presto vuotò la sua brocca nell'abbeveratoio, corse di nuovo al pozzo ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cammelli di lui. Quell'uomo la contemplava in silenzio, per sapere se il Signore avesse o no dato successo al suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, l'uomo prese un anello d'oro del peso di mezzo siclo e due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro per i polsi di lei e disse, «Di chi sei figlia? Dimmelo, ti prego. V'è posto in casa di tuo padre per alloggiarci?» Lei rispose a lui, «Sono figlia di Betuel, figlio di Milca, che lei partorì a Naor». E lei aggiunse, «C'è da noi paglia e foraggio in abbondanza e anche posto da alloggiare». Allora l'uomo si inchinò, adorò il Signore e disse, «Benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore». E la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre. Rebecca aveva un fratello chiamato Labano. Labano corse fuori da quell'uomo alla sorgente. Come ebbe veduto l'anello e i braccialetti ai polsi di sua sorella ed ebbe udito le parole di Rebecca a sua sorella che diceva «Quell'uomo mi ha parlato così», andò da quell'uomo che se ne stava presso ai cammelli vicino alla sorgente e disse «Entra, benedetto dal Signore, perché stai fuori? Io ho preparato la casa e un luogo per i cammelli». L'uomo, quest'uomo è sempre il servo di Abramo, l'uomo entrò in casa e Labano scaricò i cammelli, diede paglia e foraggio ai cammelli e portò acqua per lavare i piedi a lui e a quelli che erano con lui. Poi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse «Non mangerò finché non abbia fatto la mia ambasciata». E Labano gli disse «Parla». Egli disse «Io sono servo d'Abramo. Il Signore ha benedetto abbondantemente il mio Signore che è diventato ricco. Gli ha dato pecore e buoi, argento e oro, servi e serve, cammelli e asini. Or Sara, moglie del mio Signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figlio al mio padrone, il quale gli ha dato tutto quello che possiede. Il mio Signore mi ha fatto giurare dicendo, non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei nel paese dei quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendervi una moglie per mio figlio». E io dissi al mio padrone, forse quella donna non vorrà seguirmi. Egli rispose, «Il Signore, davanti al quale ho camminato, manderà con te il suo angelo e darà successo al tuo viaggio, così tu potrai prendere per mio figlio una moglie della mia famiglia e della casa di mio padre. Sarai sciolto dal giuramento che ti faccio fare solo quando sarai andato alla mia famiglia, e se non vorranno dartela, allora sarai sciolto dal giuramento che mi fai». Oggi sono arrivato alla sorgente e ho detto, «Signore, Dio del mio signore Abramo, se gradisci dar successo al viaggio che ho intrapreso, ecco, io mi fermo presso questa sorgente. Fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua, alla quale dirò, ti prego, dammi da bere un po' d'acqua della tua brocca, e che mi dirà: bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, sia la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio Signore. E prima che avessi finito di parlare in cuor mio, ecco uscire Rebecca con la sua brocca sulla spalla, scendere alla sorgente e attingere l'acqua. Allora io le ho detto: ti prego, fammi bere. Ed ella si è affrettata a calare la brocca dalla spalla e mi ha risposto: bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli. Così ho bevuto io e lei ha abbeverato anche i cammelli. Poi l'ho interrogata e le ho detto: di chi sei figlia? Lei ha risposto: sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Naor. Allora io le ho messo l'anello al naso e i braccialetti ai polsi. Mi sono inchinato, ho adorato il Signore e ho benedetto il Signore, il Dio di Abramo, mio Signore, che mi ha guidato sulla giusta via a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio Signore. Ora, se volete usare bontà e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo, e altrimenti ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. Allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, noi non possiamo dirti né bene né male. Ecco, Rebecca ti sta davanti, prendila, va e sia moglie del figlio del tuo Signore, come il Signore ha detto. Quando il servo d'Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento, oggetti d'oro, vesti, e li diede a Rebecca. Donò anche delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero, egli e gli uomini che erano con lui, e passarono lì la notte. La mattina, quando si furono alzati, il servo disse: «Lasciatemi tornare dal mio signore». E il fratello e la madre di Rebecca dissero: «Rimanga la fanciulla ancora alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne andrà». Ma egli rispose loro: «Non mi trattenete, giacché il Signore ha dato successo al mio viaggio. Lasciatemi partire perché io me ne torni dal mio Signore». Allora dissero: «Chiamiamo la fanciulla e sentiamo lei stessa». Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: «Vuoi andare con quest'uomo?» Ed ella rispose: «Sì, andrò». Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella, e la sua nutrice con il servo di Abramo e la sua gente. Benedissero Rebecca e le dissero: «Sorella nostra, possa tu divenire migliaia di miriadi e possa la tua discendenza impadronirsi delle città dei suoi nemici». Rebecca si levò con le sue serve, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese Rebecca e se ne andò. Isacco era tornato dal pozzo di Lacairoi e abitava nella regione meridionale. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nelle campagne e, alzando gli occhi, guardò e vide venire dei cammelli. Anche Rebecca alzò gli occhi, vide Isacco, saltò giù dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene per la campagna incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio signore». Ed ella, preso il velo, si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco condusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre, la prese, ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. È una bella tirata, mi rendo conto, ma questo non è un bel racconto soltanto. Questo ci manifesta un modo di operare veramente meraviglioso da parte del Signore. Guardando adesso questo passo qui, ci soffermeremo su alcuni punti e vorrei citarvi sei punti sui quali vogliamo riflettere. Intanto però inquadriamo chi era questo servo, perché questo è molto importante. Questo servo viene detto che era il più anziano dei servi di Abramo, era il più anziano, e aveva il governo di tutti quanti i beni di Abramo. Noi dobbiamo renderci conto che Abramo, nel suo tempo, era un grande imprenditore. aveva delle proprietà immense, proprietà agricole, bestiame, aveva veramente grandissime proprietà, e quindi questo servo qui aveva una notevole autorità, aveva evidentemente anche delle capacità di vigilare, di sorvegliare, di dirigere, di organizzare, e godeva della piena fiducia di Abramo. Questo servo qui in questo capitolo non viene citato il nome, ma si tratta di Eliezer di Damasco, di cui si parla pochi capitoli prima, sempre in Genesi, al capitolo 15, vado io a leggerlo, Genesi capitolo 15, viene detto: «Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: "Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima." Abramo disse: "Dio, Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco?" E Abramo soggiunse: "Tu non mi hai dato discendenza, ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede." Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: "Questi, cioè questo schiavo Eliezer, non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede." Quindi questo schiavo qui, questo Eliezer, avrebbe ereditato tutti quanti gli averi di Abramo, se non fosse che Dio aveva un piano diverso. Avrebbe ereditato tutti i beni di Abramo se Abramo non avesse avuto un legittimo erede. Quindi la nascita di Isacco ha cambiato totalmente la prospettiva di questo servo qui. E questo aspetto, come dico, è importante perché dà ancora maggiore valore, maggiore significato alle caratteristiche che ha questo servo qui. Qual è il mandato che Abramo affida a questo servo? Gli dice: "Vai... prima di tutto non prendere per moglie ad Isacco una donna cananea, ma vai presso la famiglia di Abramo per cercare proprio lì la moglie per Isacco." Ed è un mandato molto chiaro per il quale Abramo esige un giuramento da parte di questo servo. Quindi non è che gli ha dato un incarico dicendo: "Beh, vedi un po' di arrangiarti, fai un po' come riesci." No, gli ha dato un incarico molto ben preciso e ha chiesto un impegno molto fermo, un giuramento. E questo servo fa una domanda ad Abramo che lì per lì ci può lasciare un po' meravigliato, perché questa domanda non è che si basa sul fatto che il servo temeva di non riuscire a trovare una donna per moglie ad Isacco, ma lui dice: "Sì, ma se io trovo questa donna e questa donna che scelgo non vorrà lasciare la sua terra per venire qui, che devo fare?" La risposta di Abramo è chiara, gli dice: "Beh, se questo avviene, tu sarai scelto da questo voto soltanto non riportare Isacco da dove è venuto." Questo, fratelli, ci può far pensare molto al fatto che quando noi siamo chiamati dal Signore e siamo chiamati ad un elemento di rottura con il nostro passato, dobbiamo stare molto attenti a non cercare in qualche modo di cedere alla tentazione di ritornare sui nostri passi, di accontentarci soltanto di un passo fatto e poi in realtà continuare a rimanere nello stesso contesto nel quale viviamo, magari di disobbedienza al Signore, di superficialità nel nostro rapporto con il Signore. Qui vorrei suggerire un primo punto di riflessione. Qual è il punto di partenza delle nostre decisioni, delle decisioni che prendiamo nella nostra vita? Abramo, nel fare questa richiesta a questo suo servo, Abramo si basa su quello che il Signore gli ha detto. E noi siamo chiamati, come figli di Dio, siamo chiamati a fare altrettanto. Dio ci rivela tanti insegnamenti nella sua parola e deve essere quella il nostro riferimento. E il riferimento anche di coloro ai quali possiamo chiedere dei consigli. Dobbiamo confessare che tante volte noi partiamo con tanti dubbi, tanti pensieri, cediamo a tante elucubrazioni mentali che non ci portano da nessuna parte, ma dobbiamo ammettere che se soltanto prendessimo sul serio gli insegnamenti biblici, potremmo fare delle scelte molto più immediate, molto più nette, anche se spesso molto costose, molto difficili. Il servo è stato pienamente fedele ad Abramo. Il servo ha fatto suo quello che era l'obiettivo del suo Signore. Il servo si è assunto pienamente questo incarico, questo mandato, questa responsabilità che gli è stata affidata. Questo servo in questo ha manifestato veramente una grandissima fedeltà al suo Signore. Questo servo parte. Qui è interessante notare che la distanza che doveva coprire è stata di circa 700 chilometri e possiamo immaginare quanto potesse durare questo viaggio. Noi abbiamo letto questo capitolo forse in 5-7 minuti e ce la siamo cavata, però il viaggio è durato ben di più di 5-7 minuti. Si calcola che un cammello possa percorrere al massimo 50 chilometri al giorno, però non può percorrere questa distanza qui per tanti giorni. Quindi 50 chilometri è un po' una punta, diciamo così. Quando il servo arriva nella città di Naor, Caran, si ferma a questo pozzo e qui viene evidenziata proprio la necessità di dare da bere a questi cammelli. E in quel punto lì, se voi vi ricordate, abbiamo letto, questo servo concepisce nella sua mente un progetto che mette subito in preghiera davanti al Signore. E qui nel versetto 12 è interessante notare la sottomissione di questo servo sia a Dio sia al suo Signore. Nel versetto 12 lui si rivolge in preghiera e dice: «O Signore, Dio del mio servo Abramo». E poi prosegue: «Ti prego, fammi fare quest'oggi un felice incontro, usa bontà verso Abramo, mio Signore». C'è un forte desiderio da parte di questo servo che il suo mandato possa avere pieno successo. Ma capiamo che il successo al quale lui mirava non era per se stesso, ma era per il suo Signore. Non chiede di riuscire in questa impresa per se stesso, ma per il suo Signore. E allora qui vengo al secondo punto sul quale è utile riflettere, nel senso che dobbiamo valutare qual è la qualità del nostro servizio verso il Signore, del nostro servizio gli uni verso gli altri. Qui, come ho detto, vediamo quanto questo servo sia fedele verso e leale verso Abramo. Abbiamo detto che lui si è immedesimato nell'obiettivo, nel risultato che Abramo voleva ottenere. Perciò il suo desiderio non era quello di liberarsi quanto prima da questa responsabilità che gli era stata affidata, ma il suo desiderio era di fare esattamente quello che il suo padrone aveva chiesto, di farlo completamente e di farlo bene. E penso che questo modo di pensare e di agire debba proprio contraddistinguere la nostra relazione con il Signore, ma anche la nostra relazione fra di noi, nelle nostre famiglie, nella Chiesa, e penso anche al nostro contesto lavorativo. Noi abbiamo continuamente situazioni in cui siamo chiamati a servire qualcuno. E noi dobbiamo capire che la centralità è colui o colei verso il quale o la quale siamo chiamati a rendere il servizio, non siamo noi stessi. Inoltre, siamo chiamati a servire con umiltà, ma questo non vuol dire che siamo chiamati ad annullare le capacità che Dio ci ha dato. Pensiamo per esempio all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si è definito più volte come servo di Cristo, addirittura come schiavo di Cristo. Ma nel suo servizio Dio usava le capacità che aveva dato a Paolo. Usava la preparazione che aveva dato a Paolo. Perciò la nostra umiltà non ci deve portare ad annullare le capacità che Dio ci ha dato, piuttosto noi dobbiamo mettere le capacità che Dio ci ha dato al servizio, perché chi ci chiede proprio aiuto, chi ci chiede di servire in qualche modo, possa goderne appieno. Vuol dire che in un servizio noi siamo chiamati proprio ad un nostro coinvolgimento completo, mirando il raggiungimento di un risultato che vuole chi ci ha chiesto quel determinato servizio. E questo è l'atteggiamento di un servitore sano, fedele, leale, affidabile. Questo è l'atteggiamento di chi amministra anche, e noi siamo chiamati amministratori. Questo è l'atteggiamento di dare proprio tutta la qualità possibile al servizio che noi rendiamo, nei confronti di Dio, nei confronti gli uni degli altri. Io credo che è molto triste vedere persone, anche credenti, che sono molto indolenti, che sono refrattari ad assumere dei compiti, delle responsabilità, che quello che fanno lo fanno in maniera sciatta. Questo è triste, questo non onora il Signore, questo non vuol dire servire veramente, vuol dire subire un qualche cosa, un fastidio che viene dato, sperando di toglierselo nel più breve tempo possibile. Siamo chiamati invece a dare il nostro servizio con umiltà e con dedizione, come ha fatto questo servo. Ancora vediamo nel versetto 12 che questo servo, come ho detto, concepisce nella sua mente un progetto, ma lui coinvolge subito Dio. Ed è questo il terzo punto di riflessione, è una domanda: noi quando e come coinvolgiamo Dio? Questo servitore coinvolge Dio fin da subito, nel suo progetto, nelle sue considerazioni. Non sta andando avanti per la strada sua e poi chiede a Dio di benedire quello che lui ha pensato, quello che lui ha deciso di fare, ma passo dopo passo chiede a Dio guida e controllo. Qui vorrei introdurre un concetto che forse non tutti hanno sentito, ma è il concetto proprio di preghiera ragionata, preghiera specifica, preghiera controllata. Penso a questo servo che ha rivolto la sua preghiera al Signore in maniera molto semplice, molto diretta. Quanti esempi abbiamo di preghiere così nelle Scritture? Abbiamo lo stesso modello che Gesù ci ha lasciato nel Padre nostro, e poco prima lui diceva: non lasciatevi andare a paroloni, discorsi chilometrici, pensando che la quantità delle parole che dite in qualche modo vi ponga in una posizione di favore nei confronti di Dio. L'esempio di Gesù è semplicemente quello di rivolgerci e dire Padre nostro, ma è un problema di cuore, non di parole. Semplicità, sintesi. Queste preghiere che noi vediamo non hanno tanti orpelli, non hanno tante forzature, non sono preghiere dove magari viene fatta una mescolanza incredibile di temi confusi, non sono neanche preghiere dove poi si entra nell'uso di toni o di volume o di emozioni che sono fine a se stesse. Niente di tutto questo, totale semplicità. Però quello che c'era era l'evidenza di un cuore che guardava veramente a Dio con fede, e Dio scruta nel segreto del nostro cuore. Quello che questo servitore concepisce è molto esigente, se l'avete notato, perché nel versetto 14 lui dice: «Fa che la fanciulla alla quale dirò, abbassa, ti prego, la tua brocca perché io ne beva, e che mi risponderà, bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco». Quindi, in sostanza, questo servitore si aspetta non soltanto che questa ragazza risponda alla sua richiesta di avere da bere, ma che risponda anche a una richiesta che lui non le ha fatto, perché lui non le ha chiesto, dai da bere anche ai miei cammelli. Si aspettava una reazione da parte di questa ragazza che dicesse, sì, io do da bere a te, e poi dopo, ok, io darò da bere anche ai tuoi cammelli. Forse possiamo pensare che il fatto di ricevere per sé e per gli altri uomini che erano con lui da bere rientrava un po' nel, diciamo, in un qualcosa di scontato, rientrava in una logica di accoglienza per uno straniero che aveva sete. Ma per i cammelli lui non aveva chiesto niente alla ragazza. Però si aspettava ugualmente una risposta. Quindi possiamo dire che questa richiesta del servo, se vogliamo, è anche molto ambiziosa. Si aspetta davvero molto anche per un altro motivo che fra poco vedremo, ma è una richiesta rivolta a Dio con la certezza che Dio può operare con grande potenza. Avviene quindi l'incontro con Rebecca e lei aderisce subito alla richiesta del servo, offre da bere sia al servo sia ai cammelli. Lo abbiamo visto nei versetti da 17 a 20. Non so se lo ricordate, questo servo aveva con sé 10 cammelli. Ciascun cammello può bere fino a 100 litri. Quanto poteva portare, secondo voi, la brocca di Rebecca? Lei poi se la doveva portare in spalla. 20 litri? 30 litri? Quante volte Rebecca ha dovuto fare avanti e indietro fra i cammelli e il pozzo dove poteva attingere acqua? Tante volte, perché appunto lei poteva trasportarne poco per volta. Perciò ci rendiamo conto che questo servo, senza chiedere, ma si aspettava qualcosa di veramente grande. E qui arrivo al quarto punto di riflessione. Quanto è grande il nostro Dio. Quando noi siamo nella giusta posizione e in piena armonia con il Signore, io credo che dobbiamo imparare a chiedere cose grandi. Spesso ci accontentiamo di vivere un po' ai margini del rapporto con il Signore. Ci accontentiamo di domandare delle cose che tutto sommato ci permettono di continuare a mantenere un certo stato di benessere, di accomodamento che abbiamo raggiunto. E tutto sommato la nostra richiesta è semplicemente quello di benedire le cose che facciamo noi, piuttosto che chiedere cose che solo Lui può fare. Questo servo ha chiesto cose veramente molto grandi. Faccio ancora un passo avanti. Nel versetto 21 notiamo una cosa anche interessante, perché viene detto che quell'uomo, e si riferisce al servo, contemplava Rebecca in silenzio mentre lei stava facendo la spola per portare l'acqua ai cammelli. Contemplava in silenzio per sapere se il Signore avesse o no dato successo al suo viaggio. Contemplazione, osservazione, riflessione, silenzio. Questo è il quinto punto di riflessione. quanto queste cose, questi atteggiamenti fanno parte della nostra vita e fanno parte anche della nostra preghiera. Pensare, osservare in silenzio, riflettere prima di agire durante il nostro percorso, pensare ai risultati possibili, domandarsi se è giusto o meno, avendo sempre come mira quello che è il risultato che vuole il nostro Signore, un risultato in armonia con la volontà di Dio. Dobbiamo confessare che in un contesto come quello nel quale noi viviamo, dove c'è il tutto e subito, c'è il friggi e mangia, non soltanto non osserviamo e non riflettiamo, ma spesso dobbiamo ammettere che perdiamo anche di vista il risultato che vogliamo raggiungere e ci accontentiamo magari alle circostanze più immediate, oppure addirittura andiamo in una direzione diversa, proprio perché ci manca quell'osservazione, quella riflessione, quel silenzio, quella calma davanti al Signore. In un contesto diverso, il salmista Davide, nel Salmo 37, dice: sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Difficilissimo. Il resto di quanto è successo in questo racconto ci mostra la piena riuscita del mandato di questo servo ed evidenzia, tra l'altro, un ultimo aspetto sul quale vogliamo riflettere. Ed è questo: la nostra dipendenza da Dio, la nostra riconoscenza verso Dio, portano alla nostra realizzazione. Avete notato come questo servo non abbia mai perso l'occasione per inginocchiarsi davanti al Signore e ringraziarlo. Ha cominciato nel versetto 26, quando dice: l'uomo s'inchinò, adorò il Signore, benedetto sia il Signore. Versetto 48: mi sono inchinato, ho adorato il Signore e ho benedetto il Signore. Versetto 52: quando il servo d'Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Versetto 56: non mi trattenete, giacché il Signore ha dato successo al mio viaggio. Questo servo riconosceva che ogni cosa era controllata, guidata dal Signore. Ed era Lui che doveva rendere grazie, ed era Lui che doveva rendere onore. Proprio il fatto che noi siamo chiamati ad adorare il Signore, ad avere il Signore al centro della nostra vita, del nostro cuore, è quello che determina la nostra realizzazione. Se sul trono noi mettiamo noi stessi, o mettiamo qualche altra persona o qualche altro interesse, noi non saremo mai pienamente realizzati. Mi avvio alla conclusione. Il servo ha avuto un grande rispetto per il suo signore Abramo, ma notiamo che ha avuto anche un grandissimo rispetto per Isacco. Quando di ritorno incontrano Isacco, che era in campagna a meditare, e Rebecca chiede al servo: ma chi è quell'uomo che si vede? Il servo ha risposto molto semplicemente. Non è che gli ha detto: guarda, hai visto io tutto quello che ho fatto? Finalmente hai marito. No, è il mio Signore. Provate a pensare alla gioia di questo servo. Guarda Isacco, guarda colui che lo ha privato di tante cose che sarebbero state per lui, per il servo, se non fosse nato Abramo. Però, senza indugio, lui afferma: è il mio Signore. Non c'è invidia, non c'è gelosia, non c'è rabbia, ma c'è mansuetudine, c'è sottomissione. Non c'è nemmeno l'esaltazione di se stesso, anche se è vero che viene detto che questo servo racconta a Isacco tutto quello che è successo, ma non c'è un'autoesaltazione, c'è quella che possiamo definire in senso completo, c'è la fedeltà di questo servo. La fedeltà, la riconoscenza a Dio e alla sua sovranità. E la fedeltà a Dio è quello che ci rende pienamente realizzati e pienamente gioiosi in Dio. Signore, vogliamo veramente metterci dinanzi a Te e chiederti tanto aiuto, perché questo concetto di fedeltà è qualche cosa che ci trova molto spesso mancanti. Abbiamo un'idea magari parziale di fedeltà, condizionata da fattori di convenienza o meno, di difficoltà o meno. Pensiamo di poter essere fedeli soltanto in certe occasioni, in altre no. Pensiamo, Signore, di dover contare sulle nostre forze. Ci sono tante considerazioni, Signore, che ci portano proprio, che portano a galla il fatto che la nostra fedeltà è qualcosa di così lacunoso, così fragile. Grazie perché nella Tua parola abbiamo l'esempio di questo servo che ha offerto un servizio, ha dato un servizio pieno, dedicato, Signore, consacrato a Te, guardando a Te, riconoscendo a Te e in Te, Signore, la completa guida, il completo controllo. Grazie, Signore, perché in ogni momento questo servo invocava il Tuo nome. Ogni passo di questo percorso che compiva, lui lo metteva dinanzi a Te. Grazie di questo esempio, aiutaci. Aiutaci, Signore, nella nostra comunione con Te, nel servizio che siamo chiamati a rendere a Te. Aiutaci nelle nostre famiglie, aiutaci nelle relazioni nella nostra Chiesa, aiutaci nel nostro ambiente di lavoro, anche nel nostro lavoro. Aiutaci, Signore, ad essere dei servi fedeli, un esempio in questo, così come Tu ci insegni. Grazie nel nome del Signore Gesù. Amen.